In questo episodio di Storie in Contrasto parleremo dell'invasione sovietica in Ungheria del 1956, delle Olimpiadi di Melbourne e della storia di Diso Dalmati. Scopriremo questa storia di lotta e libertà attraverso la pallanuoto, lo sport nazionale magiaro.
Storia in Contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi. E questo è Storia in Contrasto, un podcast Radio Rock Originals. Il 1956 è l'anno del freddo gelido che investì l'Italia e l'Europa. La famosa nevicata restò nei decenni nella memoria delle persone, almeno al pari della trasmissione di Mike Bongiorno Lascia o raddoppia.
Buonasera e benvenuti al quarto numero di Lascia o raddoppia. Ecco a voi Mike Bongiorno.
A raddoppiare, anzi a triplicare, in quell'anno fu Marilyn Monroe, che sposò in terze nozze lo scrittore Arthur Miller.
Tell us what kind of a wedding you're going to have.
Very quiet, I hope.
E a proposito di matrimoni eccellenti, ci fu anche quello tra Grace Kelly e Ranieri di Monaco, antesignano del mondo gossiparo a cui siamo così abituati oggi.
È esplosa quella che a buon diritto possiamo definire la bomba matrimoniale 1956. Su Altezza Serenissima il principe Ranieri III di Monaco e l'attrice cinematografica Grace Kelly hanno annunziato il loro fidanzamento ufficiale.
Ma il 1956 è anche l'anno del disastro di Marcinelle in Belgio, dove a causa di un incendio morirono più di 260 lavoratori, tra cui ben 136 migranti italiani.
Di questi, ben 60 erano abruzzesi, 23 dello stesso comune in provincia di Pescara, Manopello.
Sempre nello stesso anno scoppia la crisi del canale di Suez. Regno Unito, Francia e Israele attaccarono l'Egitto dopo la nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser.
Ma proprio nella capitale britannica il primo ministro Eden e tutti gli altri rappresentanti dei 22 paesi vogliono che questo gioco pericoloso sia riportato e risolto al tavolo con una conferenza che sia decisiva.
La crisi si risolse grazie alla pressione diplomatica degli Stati Uniti, alla minaccia di un intervento sovietico e all'isolamento internazionale delle potenze attaccanti, che furono costrette a ritirarsi.
Il mondo è diviso in blocchi e organizzato anche militarmente. Da una parte la NATO, con il Trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile del 1949 con Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia tra i fondatori e con l'aggiunta della Germania nel 1955. Dall'altro lato della cortina di ferro, l'Unione Sovietica guida il Patto di Varsavia, un'alleanza politico-militare creata nel 1955 come risposta all'inclusione della NATO della Germania. Sotto l'egida di Mosca, il Patto di Varsavia unisce i paesi dell'Europa orientale che vivono sotto l'influenza politica di Mosca: Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Bulgaria, Albania e appunto l'Ungheria. L'accordo militare funziona soprattutto come strumento per consolidare il controllo sovietico sulla regione. Anche nello sport l'Unione Sovietica impone la sua supremazia forte di un paese continente di risorse sterminate. Comprende presto il potenziale dello sport come strumento di propaganda e controllo sulle masse. Dall'altra parte, gli atleti di punta, grazie ai loro successi, ottengono privilegi inaccessibili ai comuni cittadini. Mentre per la popolazione viaggiare oltre la cortina di ferro è quasi impossibile, per un campione sovietico diventa realtà. Se un sovietico qualunque deve affrontare anni di attesa e rigidi controlli per sperare di ottenere un'automobile, ammesso che lo Stato ne riconosca la necessità, un atleta di spicco la riceve senza difficoltà. L'Unione Sovietica, in particolare, vuole sviluppare uno sport molto in voga in Ungheria, la pallanuoto. I magiari sono maestri assoluti di questo sport. I migliori allenatori e i più forti campioni provengono tutti dall'Ungheria. Dalle Olimpiadi del 1932 a Los Angeles a quelle di Helsinki nel 1952 hanno vinto 3 ori e un argento, venendo superati solo dall'Italia alle Olimpiadi del 1948. I sovietici però non vogliono essere da meno. Negli incontri del campionato ungherese della fine degli anni 40 era quasi sempre presente un maestro di nuoto sovietico che, affiancato dai suoi assistenti, osservava con attenzione, annotando schemi e strategie con scrupolosa precisione. Dopo aver individuato alcuni giovani sovietici in grado di competere, la nazionale ungherese veniva spesso convocata a Mosca per sessioni di allenamento. Sugli spalti della piscina moscovita prendevano posto un gruppo di osservatori impegnati a registrare ogni dettaglio, mentre una cinepresa documentava costantemente l'incontro. La squadra sovietica esordì con una sconfitta di misura per 8-6 nella partita di preparazione per le Olimpiadi di Helsinki. Tuttavia, una direttiva dall'alto stabilì che avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi solo a condizione di sconfiggere almeno una volta gli ungheresi nel test preolimpico. Il compito fu facilitato dall'arbitro russo, che si schierò apertamente a favore della propria nazionale, arrivando persino a concedere un rigore per un fallo ungherese commesso a metà campo. Così l'Unione Sovietica ottenne il lasciapassare per i giochi di Helsinki del 1952. Nella capitale finlandese, la squadra sovietica dimostrò di avere fatto progressi e, sebbene l'Ungheria si impose con un 5-3, i russi si affermarono come una seria minaccia per il futuro. In ambito politico, le pressioni da parte della dirigenza comunista ungherese affinché si lasciasse strada ai sovietici furono reali, ma la proposta di concedere loro la vittoria venne respinta. Alla fine del torneo, l'Unione Sovietica chiuse al 7° posto. Nei 4 anni successivi le due squadre si affrontarono regolarmente, ma i sovietici non riuscirono mai a vincere. Anche la loro formazione principale, a volte camuffata da squadra universitaria, subì sconfitte, arrivando persino a perdere contro le selezioni giovanili ungheresi. Insomma, la pallanuoto è sempre più lo sport dell'Ungheria. Nel 1956, a 3 anni dalla morte di Stalin, il Partito Comunista Sovietico sembra volersi aprire al futuro. Nel febbraio del 1956, durante il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Khrushchev convocò i leader dei partiti comunisti stranieri per leggere un documento riservato. Il testo rappresentava una svolta radicale. Stalin veniva apertamente criticato, con l'intento di segnare un nuovo corso per il comunismo sovietico. Il rapporto non fu distribuito e ai presenti fu vietato di annotarne il contenuto. Tuttavia, gli Stati Uniti riuscirono a ottenere informazioni sufficienti per ricostruirlo e renderlo pubblico il 4 giugno dello stesso anno. Il fatto che la denuncia dei crimini stalinisti fosse diffusa proprio dagli Stati Uniti trasformò l'episodio in un evento dirompente, destinato a lasciare un segno nella storia del comunismo internazionale.
Renato Carosone spopola in Italia con la sua Maruzzella, ma è anche l'anno di uscita del primo grande successo di Fred Buscaglione, che Bambola è un vero e proprio tormentone italiano. A livello internazionale esce Heartbreak Hotel e il mondo intero impazzisce per il genio di Elvis Presley. Si manifesta al pubblico anche Gene Vincent con la sua Biba Palula. Ma nel 1956 esce anche l'album Songs for Swinging Lovers di Frank Sinatra, considerato l'apice artistico del cantante americano, soprattutto grazie alla canzone I've Got You Under My Skin. Nel cinema escono capolavori come Sentieri selvaggi di John Ford, Le notti di Cabiria di Federico Fellini, Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, Il colossal I 10 comandamenti. Sarà anche l'anno dell'ultima apparizione sul grande schermo di James Dean nel film Il gigante. E infine esce sempre in questo anno L'invasione degli ultracorpi. Ma il 1956 sarà ricordato per un'altra invasione, quella dell'esercito sovietico in Ungheria. Il clima di apertura innescato da Khrushchev aveva alimentato speranze di riforma in Ungheria, dove il regime di Matthias Rákosi, stalinista fino al midollo e repressivo in tutti i suoi aspetti, era profondamente impopolare. Inoltre, la sua figura si era indebolita politicamente con la morte di Stalin. Rákosi lasciò il governo al suo successore, sempre filo stalinista, Erno Gero, che con le sue dichiarazioni esacerbò ancora di più il clima di contestazione. Nell'ottobre 1956 le proteste studentesche e operaie a Budapest si trasformarono rapidamente in una rivolta nazionale contro il governo filosovietico. Studenti e lavoratori invasero le strade, imponendo un cambiamento radicale, una vera e propria svolta democratica. Per fermare la rivolta, il governo di Erno Gero chiese aiuto all'esercito sovietico. In questo contesto emerge la figura di Imre Nagy, un riformatore comunista, già ministro e membro del partito, il quale era stato cacciato dal governo per le sue idee riformiste. Il 25 ottobre Nagy assume la carica di primo ministro e accoglie molte delle richieste avanzate dai manifestanti, presentando un programma che includeva il ritiro delle truppe sovietiche e un'apertura verso la democratizzazione del paese. quando Nagy annuncia di voler uscire dal patto di Varsavia, inizia la repressione violenta da parte dell'esercito sovietico. Il 3 novembre, carri armati, bombardamenti e azioni di fanteria travolgono i manifestanti, portando al massacro di migliaia di cittadini ungheresi. Nagy viene prima arrestato e poi condannato a morte nel 1958. Oltre 200.000 persone scapparono dall'Ungheria con il timore di ritorsioni. Le reazioni globali furono contrastanti. Stati Uniti e NATO, pur condannando l'atto, non intervennero per evitare un conflitto diretto con l'Unione Sovietica. L'ONU approvò una risoluzione, ma senza effetti pratici. Nei partiti comunisti d'Occidente, la rivolta provoca una grave crisi ideologica. Molti militanti e intellettuali, scioccati dall'uso della forza contro una rivolta popolare, abbandonano i partiti di riferimento. In Italia, il PCI giustifica inizialmente l'intervento sovietico, ma l'indignazione interna esplode. Togliatti cerca di contenere la crisi, ma l'invasione segna la fine di un'epoca per il comunismo occidentale. Intellettuali come Italo Calvino arriveranno ad abbandonare il PCI, segnando una frattura incolmabile.
Alcuni giovani pallanuotisti ungheresi sono sulle barricate per respingere l'invasione sovietica. Tra questi c'è il fuoriclasse Diso Jarmati, argento a Londra 48 e oro in quelle successive a Helsinki nel 52. Jarmati sostiene Nagy, vuole un'Ungheria diversa ed è pronto a battersi in acqua e dietro le barricate di Budapest. Le Olimpiadi di Melbourne sono alle porte, ma non c'è certezza che si possa partire. L'ansia per le sorti di familiari e amici prende decisamente il sopravvento. Per circa 2 mesi la squadra maggiara non si allena, non sanno neanche come poter raggiungere l'Australia. La compagnia francese, che dovrebbe trasportarli a Melbourne, fa sapere che non può arrivare a Budapest. Alla fine l'unica alternativa è partire da Praga, ma bisogna pur sempre arrivarci. Il giovane pallanuotista Ervin Zador è costretto a camminare per centinaia di chilometri tra campi segnati da morti e devastazioni per poter salutare la mamma prima della partenza per Melbourne. Non sa se tornerà e seppure lo farà, non sa se la madre sarà ancora viva. Quando la nazionale di pallanuoto ungherese arriva a Praga, la rivolta ha raggiunto il culmine e la repressione sovietica è tanto feroce quanto efficace. Diso Jarmati è il capitano della nazionale, ha la morte nel cuore quando parte verso Melbourne. Come si fa a pensare allo sport quando la tua patria rischia di essere spazzata via? Come si fa a concentrarsi sulle gare se i tuoi cari sono in pericolo? Sono le domande che, nel silenzio del volo, entrano nel cervello di tutti gli atleti ungheresi. Ancora oggi, raggiungere l'Australia è un viaggio molto lungo. Immaginate nel 1956, con una crisi politico-militare aggravata anche da quella del canale di Suez. Poco prima dell'atterraggio arriva la notizia. La rivolta è stata repressa dall'esercito russo. Nagy è stato arrestato. Un governo fantoccio è ora al potere. I morti sono migliaia, così come quelli che fuggono, cercando riparo verso l'Austria o la Jugoslavia. La squadra è frastornata e impaurita. Jarmati è un capitano coraggioso. Deve risollevare il morale, mentre dentro di sé ansia e angosce lo devastano. La moglie, Eva Zikei, è una campionessa di nuoto e sarà anche lei alle Olimpiadi. Ma in Ungheria hanno lasciato la figlia di soli 2 anni. Ora che la dittatura torna a far paura, bisogna capire cosa fare. Si può utilizzare il palcoscenico olimpico per una protesta, rischiando ritorsioni in patria, oppure fare finta di nulla. L'aereo sta per atterrare e tra poco scenderanno in terra d'Australia. Appena si aprono le porte, esce Jarmati. In mano ha una bandiera nera, è il simbolo del lutto. È anche il tempo di arrivare e la nazionale ungherese di pallanuoto è già un simbolo di libertà.
I tifosi australiani solidarizzano con gli atleti ungheresi. In tanti consigliano di non tornare in patria, ma Jarmati e la sua squadra hanno un solo obiettivo nella mente: vincere ancora le Olimpiadi. È questo il miglior modo di ricordare chi è morto per la libertà. Senza allenamenti, con questo peso enorme sulle spalle, inizia il torneo olimpico.
The Australian Army Band provides the fanfare of 15 exciting days to come.
Gli ungheresi però sembrano non risentirne affatto. Iniziano il torneo con vittorie roboanti, 6-1 contro la Gran Bretagna e 6-2 contro gli Stati Uniti. Al girone unico, che assegna il titolo, vincono 4-0 contro l'Italia e la Germania federale. Alla penultima partita affrontano l'Unione Sovietica. La partita resterà nella storia come il bagno di sangue di Melbourne. Al complesso natatorio del Crystal Palace ci sono 8.000 spettatori tutti seduti sul lato della piscina. La stragrande maggioranza sono ungheresi. Il 6 dicembre scendono in vasca le due nazionali. Germati raggruppa la squadra e parla perentorio. Non c'è modo che ce ne andiamo da questo posto perdenti. Combattete fino all'ultimo respiro. La tensione è altissima. Si capisce fin dai primi minuti che non si assisterà a una partita come le altre. Chi conosce la palla a nuoto sa quanto sia dura. Non solo perché bisogna nuotare e giocare con la palla, ma perché sotto l'acqua ci si scontra senza esclusione di colpi. La partita però non è semplicemente dura, è violenta. L'Ungheria è nettamente più forte, ma gli atleti in acqua non si limitano a dominare il gioco, ma anche ad insultare. I sovietici capiscono l'aria che tira e iniziano a duellare con colpi sempre più pesanti. La partita non ha storia. 4-0 per l'Ungheria, con Giarmati e Zador autori di due dei quattro gol. A questo punto i sovietici iniziano a essere ancora più aggressivi. Il pubblico però è tutto per la nazionale ungherese. La violenza non tarda a sprigionarsi. Inizia un duello rusticano con colpi sempre più palesi. Ervin Zador ha il volto teso e parole taglienti come lame quando viene colpito violentemente al volto. Si apre un taglionetto sullo zigomo. Il sangue sgorga e colora la piscina di rosso. È un'immagine che resterà nell'immaginario collettivo. Scoppiano risse continue. L'arbitro è costretto a sospendere la partita. Sedare gli animi non è facile, ma alla fine l'Ungheria spazza via almeno dalla vasca l'invasore russo. I magiari vinceranno anche l'ultima partita contro la Jugoslavia, finendo il torneo al primo posto, vincendo tutte le partite. L'Ungheria è ancora una volta campione olimpico. Non c'è festa in questa vittoria però, ma rabbia e tensione. Ora per molti di loro c'è una decisione da prendere: tornare in Ungheria o darsi alla fuga. È una scelta che cambia la vita, da cui non si può tornare indietro. La vittoria olimpica non è un trionfo per il governo, piuttosto è vista come una sfida contro l'oppressore. Ervin Zador, ancora con i segni sul volto, non ha dubbi, non tornerà in Ungheria. I centinaia di chilometri che ha percorso per salutare la madre prima di partire sono stati stremanti. Quel doloroso addio rappresenta la sua definitiva rottura con un paese oppresso e una speranza di libertà oltre i confini della patria. Ripiegherà negli Stati Uniti, dove diventerà l'allenatore di Mark Spitz. Neanche Dizo Giarmati ha dubbi. Deve tornare in Ungheria perché lì lo aspetta sua figlia di soli 2 anni. La moglie, Eva Zichi, ha vinto un argento olimpico e insieme tornano a casa. Ma l'accoglienza è ostile. Lui è un campionissimo, il più forte giocatore al mondo. Il suo braccio sinistro è un portento e nuota veloce come pochi altri. Ma al regime non interessa. Anzi, un così mirabile sportivo è ancor più pericoloso. L'ombra del controllo si allunga su di lui. Le autorità sospettano che voglia fuggire e non possono permetterlo. Un uomo come lui, col suo talento e il suo pensiero indipendente, non deve andare oltre confine a raccontare verità scomode. E se le parole non bastano, si passa ai fatti. Nei primi giorni del 1957 Giarmati subisce avvertimenti sempre più pesanti, ma il risultato è opposto a quello sperato. La paura diventa determinazione. Giarmati sa che non può restare. Organizza la fuga. Passaporti falsi, speranze fragili. Lui, Eva e la piccola Andrea riescono a lasciare il paese e atterrano a New York. Ma il prezzo è altissimo. Il governo ungherese li dichiara traditori. Non potranno mai più tornare. Non vestiranno mai più i colori della loro nazione. New York è un rifugio, ma anche una terra ostile. Giarmati trova i suoi genitori e suo fratello, ma la nostalgia non si placa. In America è solo uno tra milioni e la palla a nuoto non significava nulla. Lavora come manuale o butta fuori nei locali notturni. La sua vita, un tempo fatta di piscine e medaglie, si trasforma in una lotta quotidiana per sopravvivere in un mondo che non conosce. E poi c'è la famiglia di Eva, rimasta in Ungheria. Il pensiero delle possibili ritorsioni lo tormenta. Lui è un patriottico e ama solo vivere in Ungheria. Rientrare però è impossibile. Il regime ha chiuso ogni porta, ma il destino a volte scrive scenari inaspettati.
Dopo più di un anno a Budapest, in un ricevimento organizzato dall'ambasciata sovietica, si incrociano le vite di 2 uomini. Kalman Markovic della nazionale ungherese e Piotr Jakovlevich Emshvienerazze, un colosso georgiano della squadra sovietica. Piotr non è solo un atleta, è un uomo che ha un senso molto profondo della giustizia, che disprezza l'oppressione sovietica. Tra i due c'è stima, rispetto. Markovic gli parla di Jarmati, della sua storia, e Piotr ascolta, riflette e poi agisce. L'intervento di Piotr arriva fino ai vertici. Dopo lunghe trattative con il partito sovietico viene concesso il permesso. Jarmati può tornare, ma dovrà pagare un altro prezzo, 2 anni lontano dallo sport. Quando rientra, Budapest è la stessa, eppure è tutto diverso. Riabbraccia la sua terra, ma è un uomo sorvegliato, ridotto all'invisibilità. Per 2 anni farà il bracciante, non potrà allenarsi né giocare. Torna in vasca a ridosso delle Olimpiadi di Roma 1960. La classe è infinita, il carisma intatto. Viene convocato e vincerà il bronzo. Jarmati sarà ancora in vasca a Tokyo nel 1964, vincendo la sua ultima medaglia d'oro. Il bagno di sangue di Melbourne è un ricordo lontano, quando Jarmati entrerà in politica e tornerà a essere un simbolo, lui che unanimemente è considerato il più grande giocatore al mondo di tutti i tempi, uno che non sapeva distinguere lo sport dalla sua patria libera.